sono i nuovi operai.
Diventando fan, loro diventano operai delle macchine, a servizio delle macchine.
Io ho pensato subito agli operai a metà, perché di mattina impiegati in qualche sei impiegati in qualche occupazione becera, da metà giornata in poi dedicati all'inseguimento, alla ricerca del mito e proiezione del magico, che hanno un po' assunto anche attraverso l'animazione, e anche il loro mood, il loro stile di fan è condizionato da quello.
Sì, ma è anche produzione di valore. Questo l'aveva già spiegato De Boer, no? Nella società dello spettacolo, lo spettatore, e quindi anche il fan è sempre uno spettatore, produce valore come spettatore di uno spettacolo, non di una visione, e anche come promotore di, nel caso in cui non diventi fan, sta producendo valore, quindi sì, è un lavoratore il fan. La maggior parte delle volte inconsapevole, cioè non lo sa di star lavorando, infatti si diverte. Il biocapitalismo funziona in questo modo: ti stai divertendo, pensi di star passando del tempo libero, che non esiste più in realtà, no? Perché tutto il tempo è tempo di lavoro, si lavora in continuazione, e invece appunto stai producendo valore, stai lavorando, stai producendo anche reddito che non ti viene riconosciuto, no? Stai lavorando gratuitamente. I fan sono i nuovi operai, come lo erano negli anni 60, 70, prima anni 80, lì è cambiato un po', e gli spettatori.
Loro lo fanno lo spettacolo.
Sì, sì, hanno una parte attiva, quindi è ancora peggio. Lo spettatore era passivo, loro sono attivi, quindi sono ancora più lavoratori di quanto lo fossero gli spettatori, no? Ma sì, è una nuova generazione di lavoratori.
Ed è anche una nuova categoria di tempo. Voglio dire,
cioè, incarnano un nuovo modo di vivere il tempo, no? Il fatto che il tempo non è diventato un tempo tutto indifferentemente dedicato al lavoro, tutto. Non esiste più il tempo libero. Non è che queste cose, cioè la tua passione, tu la coltivi nel tempo libero, perché stai lavorando anche in quel momento lì. Non esiste il tempo di lavoro e il tempo libero. Non è che tu vai in ufficio o vai in fabbrica per 8 ore e poi stacchi e fai qualcos'altro. Cioè torni a casa, ti dedichi alla famiglia, agli amici, alla tua passione, no?
No, questi sono più spiegati. Hanno lavoretti proprio bassi, miseri, a tempo, a cottimo tanti. E hanno un'altra metà di giornata, hanno quel tempo di una metà di giornata da dedicare a questa passione.
È tutto un tempo in cui tu metti al lavoro le tue passioni.
Secondo me i fans sono degli operai elevati, sono degli operai creativi, perché ciò che hanno ricevuto nella loro natura di fans, cioè sono diventati fans di qualcosa che li ha fatti innamorare, quindi che gli ha donato un'accensione dello spirito. Per questo sono degli operai sublimati, secondo me sono operai che si sono elevati, sono operai creativi, non sono operai macchina che eseguono e basta, sono operai che si identificano con l'oggetto di cui sono fans, no? Che si sentono un po' personaggio, prendono qualcosa dal personaggio e lo traducono nel loro operare, quindi sono degli operai trasfigurati.
Le porc, il ne dit jamais qui a du la graisse. Le porc, il ne dit jamais qui a du la graisse. Il ne dit jamais.
Non mi dice.
Il ne dit jamais.
Non dice.
Jamais.
Mai.
Chi ha il maiale, il porco, non dice mai di avere il...
Ma chi sono i fan? Da dove arrivano ogni volta che li vediamo entrare in uno stadio, uscire da un cinema, da una libreria? Ma chi sono i fan? Da dove arrivano?
Hai capito che fan? Che li copre? No, copre i passi.
Di cui uno è proprio sbagliato, chi prende quello sbagliato paga una penitenza. Perché
sento che tu sei molto triste e non hai felicità. L'hai ascoltata mai questa canzone?
Questa è la canzone di un cartone animato, credo.
Io lo so che l'amore per me è già qua.
Quando mi trovo in presenza di questi sacrali, io medito anche su, sulla non internazionalità, come dire, ecumenismo dell'eroismo, cioè su questa compresenza ovunque, il senso del sacrificio, e diventano momenti di profonda meditazione, di raccoglimento e di dolcezza pure, perché è bello pensare e ricordare e avere considerazione, anche riscoprire i nomi, le storie, cercare di...
I nomi.
Sì, i nomi, le vite, le storie, quello che si riesce poi ad apprendere, no? Magari arriva un pezzetto di insegnamento da ogni nome, da ogni cosa, può dirmi molto, può dirmi delle cose che io posso, in cui io potrei rispondere dalla mia epoca e dire sì, hai ragione, è così uomo del 43, uomo del 39, è così uomo dell'876, e dialoghiamo al di là della dimensione, no? Al di là di...
Se una persona incontra una persona che viene attraverso la Segale.
Ma chi sono i fan? Da dove arrivano? Ogni volta li vediamo entrare in uno stadio, uscire da un cinema, da una libreria, trasformarsi fino ad assomigliare al loro dio minore, identificarsi in un personaggio che è tanto vicino quanto distante, con cui stabilisce un patto. Identificarsi con un personaggio che è tanto vicino quanto distante.
Questo è in...
Come dicevo, un po' come l'uscita con Monsignor, perché lui ha detto l'isola felice. Perché
sulla tavola.
L'isola felice sarebbe la comunità di
noi,
fans.
Ha detto Oreste che noi gruppo di lavoro siamo la sua isola felice. Poi Andrea Donato ha detto l'isola perduta, io ho detto...
Il fan vive una vita parallela, a volte scrive lettere, altre volte le riceve inaspettatamente.
Tutti all'isola per un...
Delle scimmie, cioè Monkey Island appunto.
Per un bel grog.
Il grog, sì.
Se una persona bacia una persona, deve una persona piangere?
Ho una foto di Hélène, ma non la metto perché potrebbero venirvi delle idee sbagliate, dice Andrea Donato.
Resti a Cetelli.
Eccolo qua.
Lidia mi scrive e dice dove siete.
Vabbè, voi siete.
A Cetelli dice qualcosa.
Si dichiara la felicità dell'isola.
I fan sono i primi ad arrivare sul palco e gli ultimi a lasciare la scena. Di tutta una vita. Sono un popolo che sopravvive ai loro divi a volte. Vivono a una velocità massima, identificandosi con il soggetto del loro desiderio, diventando spesso l'oggetto del loro idolo.
Un tono acuto.
Quando io faccio così, devi ripetere questo.
Un tono acuto, un tono alto come nota, è il tono dei fischi ad aria che si utilizzavano un tempo sulle locomotive, che oggi sono stati sostituiti dalle trombe elettriche che hanno un altro tono.
Senti, puoi farlo quel tono?
Con la bocca.
10, 9, 8, 7.
Lo spirito della Yamato mi ha resa sicuramente più irriducibile, ha fatto sì che io non mi arrendessi più, che io mi dessi più da fare, che mi sacrificassi maggiormente rispetto a quanto potevo essere pronta a fare prima. Quindi se mi sacrifico di più ho anche più possibilità di guadagnare.
36 anni, di cui per la maggior parte, d'accordo, passati peccando. Ho peccato di più non posso. Però tu devi peccare.
Che donna sei in ogni cosa che fai.
Tu devi peccare il giusto.
Da lontano si sentivano questi fischi di treno, che erano i fischi ad aria che si usavano in passato e che oggi sono quasi universalmente sostituiti dalle trombe elettriche che hanno un altro tono, quello era più acuto. Avevano un che di trascendentale. Sembrava quasi che i treni fossero essi stessi messaggeri tra il mondo nostro e il mondo dell'assoluto, il mondo dei più, il mondo dell'aldilà, quasi come se ci portassero, chissà, un pensiero dei nostri cari o portassero i nostri a loro.
Nel mondo di qua.
Nel mondo di qua.
Nel tempo di qua.
Nel tempo di qua. Tu hai cominciato a Baglioni, per esempio? Mi piaceva. Quando ero più piccolina, Lanzorrenti. Poi...
Come faceva? Com'era?
figli delle stelle,
non
dai.
Non siamo figli delle stelle. Na 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 na.
No, poi ma c'è stato il periodo di Marco Masini, no?
No, io no.
No, non sono mai andata a vedere un concerto, però capitava che quando si facevano questi viaggi in macchina per arrivare in Puglia a giocare, mettavamo le canzoni di Marco Masini e si cantavano.
I vostri genitori erano fan di qualcuno? Cioè, papà avete
Claudio
avuto...
Villa. Papà Claudio Villa.
Che vuol...
Lo sentiva sempre, papà Claudio Villa, sempre. Ascoltava Claudio Villa.
Le voci dei fan parlano da quei campi di fragole che John Lennon cantava. File di verde in un giardino alberato, dietro una scuola magari, dove con gli amici fino a sera si giocava da bambini senza stancarsi mai.
E poi c'era quella cantante francese, Edith Piaf, come si chiamava? Edith Piaf, ascoltava papà.
Adorava.
Sì. Proprio.
È mai andata a un concerto di Claudio Villa?
No.
Ah, perché era anche lui cliente. E quindi quando era e quando il suo idolo veniva al locale, che accadeva? Cioè, lui era impazzito.
No, no, era come se fosse l'amico con cui doveva scambiare le chiacchiere. Poi mi aveva un po' questa fissa, questi poster che vedi. Vedi, che eccolo a Claudio Villa, guarda, non ti dico bugie. È attaccato lui queste stampe.
Però quando Claudio Villa entrava diventava un amico,
sì,
e poi
sì,
tornava
sì.
A essere il mito era quando Gino, lo ascoltava.
Era Gino, papà era Gino e lui era Claudio.
Se mi guardo vedo che...
Questa è la Sergento.
Vita ragazzina.
Certo, sì, sì.
Comunque
sì, sì.
Abbiamo avuto un bar, abitavamo vicino a loro.
Cioè, cioè quindi erano questi divi erano figure del quotidiano. Convivevano con voi.
Sì, sì,
cioè
sì,
erano...
Mai. Papà e mamma, certo, però, perché per esempio Asia c'ha la mia.
Infatti Asia abitava
via. Perché Roma...
Una educazione sentimentale, no? Quella di cui ci stiamo occupando in qualche modo, di una intera generazione, quella che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ha visto questi anime, no? O cartoni animati come li chiamiamo noi. Questa nostra educazione sentimentale passava attraverso la visione di questi anime che per la prima volta arrivavano in Italia, però andava di pari passo con la lettura dei romanzi d'avventura, no? I classici per l'infanzia. In realtà quello che noi vedevamo in questi anime non era poi tanto diverso o distante da quello che leggevamo in questi romanzi, no? Era una traduzione immaginifica di quello che noi leggevamo o che per generazioni avevano letto anche i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, perché i romanzi erano sempre gli stessi, no? Questi anime erano una sorta di traduzione postmoderna e a colori di queste nostre letture.
Questo culto è globale, un tipo di narrativa così diversa, così d'impatto, così dirompente rispetto agli standard disneyani, comunque soft, o anche sì aggressivi della Warner Bros, i vari Looney Tunes, i vari Gatti Silvestro, i vari Will Coyote che esplodevano, ma era tutto per gioco, tutto per finta. In Aldrich si muore per davvero, ci si sacrifica per il bene degli altri, e questo è qualcosa che rompe completamente gli schemi sia dal punto di vista narrativo che grafico. Adesso c'è un mutamento, c'è l'onda lunga, il Giappone è l'estetica dominante, è tutto interiorizzato, perché quel mondo noi abbiamo cominciato a conoscere e ad amare da bambini. Noi siamo tutti giapponesi dentro. Siamo tutti fratelli in Goldrick e in Candy e in Lady Oscar.
Gonagai. Gonagai e i suoi demoni. No, Gonagai fin da piccolo, cioè non fin da piccolo, fin da quando ha cominciato a fare... finché ha cominciato a fare anime, a fare manga addirittura. Il suo primo manga è stato Dante, Mao Dante, è stato Mao Dante. Mao Dante è una raffigurazione di quello che Gonagai vede e interpreta la Divina Commedia. Gonagai è una persona che ha sempre amato la Divina Commedia, ha sempre amato le grafiche di Gustave Doré. Infatti c'è Minoste, ad esempio, per dirtene una, Minoste alle fattezze dell'imperatore di Jigoro d'acciaio, l'imperatore degli inferi di Jigoro d'acciaio, perché se tu lo vedi, a parte questi capelli tutti ricci, però lui ha questo serpente che gli gira tutto intorno, che sarebbe infine alla coda di Minosse, che prende il peccatore, lo fa girare la coda intorno al peccatore tutti i giri in cui deve andare nell'inferno. E la stessa cosa lo fa l'imperatore, prende con questo serpente, prende i suoi malcapitati, li gira tante volte per quanto lo vuole scagliare lontano. In questo viene in Jigoro d'acciaio. Entrambi i personaggi sono dichiaratamente occidentali, ma anche nelle fattezze. Devilman stesso ha delle fattezze da demone, come viene raffigurato in Occidente, cosa che, non è, che invece è contraria in quella giapponese. Il demone giapponese assomiglia più al demone di Death Note, un'anima supplizzante, quindi che non è posizionata supina, ma è posizionata al contrario. Quindi quell'essere messo in quel modo raffigura molto i peccati, molto la sofferenza che è tipica giapponese.
I fan sono i primi ad arrivare sul palco, gli ultimi a lasciare la scena.
C'è una relazione tra Scampia e Crimi.
Anche nei quartieri spagnoli, cioè lì dove quando vai nei quartieri spagnoli le finestre semi aperte e semi chiuse ti mostrano tante crimini.
Questo fan club, questo gruppo su Facebook è il primo gruppo italiano ufficiale di crimini, di cui fa parte anche Akemi Takada, nel senso ci segue anche Akemi Takada.
Il mio incontro con crimini risale a tanto tempo fa. Correva l'anno 1985 ed io ero un bimbetto delle elementari che seguiva molta televisione. La maga canterina mi piacque da subito. Da grande avrei intuito al meglio i motivi di tale attrazione. In primis le innovazioni narrative e grafiche che apportò al genere della ragazza magica, cosiddetta Mao Shoujo in giapponese. Cartoni simili erano già presenti nella Terra del Sol Levante, ma Crimi Mami affrontava per prima e meglio alcuni aspetti della vita di tutti i giorni come la famiglia o la scuola e si rapportava in maniera più diretta, a differenza delle maghette precedenti, con il mondo adulto e lo star system. Allo stesso tempo il lato fiabesco era amalgamato con fantasia e divertimento, insomma i vari elementi erano ben equilibrati e giostrati. Un bambino degli anni Ottanta non poteva non rinvenire un qualche aspetto di suo interesse. La stessa Mami, una figura eterea e pur reale, esprimeva il perfetto connubio tra realtà e fantasia. L'anime descriveva la spensieratezza più pura, secondo me, ma era Yu a catalizzarmi maggiormente. La compagna di giochi esuberante e vivace che tutti avremmo voluto con noi. Indipendente per la sua età e sempre piena di iniziativa. Un modello, insomma.
Ma l'appuntamento. Il fan ha sempre ad un certo punto un appuntamento con il suo personaggio. Tu vai a degli appuntamenti, no? Spesso ti chiamano o decidi tu di andare, no?
Vado io.
Quanto è importante per te andare a questo appuntamento? Cioè, cosa ti dà?
Beh, tanto è legato anche alla musica dal vivo, che dopo tanti anni è diventata una passione. Seguendo una cantante, poi di conseguenza apprezzi proprio la musica dal vivo, che è proprio tutto un altro discorso. Cresci, no? Riesci ad apprezzare un po' tutto quanto.
Ma tu dedichi una parte del tuo tempo?
Sì.
Tutti i giorni o quasi?
Beh, c'è il lavoro comunque,
c'è
perché
un
poi...
sacrificio dalla tua vita? Come
no, non lo definirei un sacrificio, definirei...
Una missione.
No, una passione. Secondo me se io faccio un qualcosa, quel qualcosa che faccio io poi deve essere anche della persona che sta sul palco. Cioè, le foto non le tengo per me, le foto sono loro.
Fan, spettatori, pubblico, ammiratori, adoratori, fedeli, adepti, oggi anche seguaci, followers, elettori. I fan, nell'oscurità e nella luce, sostengono le fondamenta di un mondo sempre illuminato per chi conoscono le ombre.
Ti regalano quel paio d'ore di gioia, di spensieratezza, che ti stacca un po' dalla realtà del mondo, no? Come può essere un bel cartone animato, un personaggio, un bel film, tutto quello che poi alla fine è arte, no? Ma anche un bel libro, no? Quello.
Ma tu che lavoro fai ora?
E io in questo momento niente. Ho fatto un po' di tutto, dal carrozziere all'assistente. Quindi ho fatto che non c'è proprio una stabilità.
Sono un popolo che sopravvive ai loro divi a volte. Vivono a una velocità massima, identificandosi con il soggetto del loro desiderio, diventando spesso l'oggetto del loro idolo. Vivono una vita in più, non una doppia vita, ma una super vita, una vita in più, a cui dedicano tutto il loro tempo.
Cioè tu oggi sei Crimi in qualche modo. In che modo tu lo diventi?
La lezione dei giapponesi è stata questa della narrazione di grandi storie attraverso le immagini, storie di una complessità che una Peppa Pig si sogna. Io penso che chi è cresciuto con il linguaggio della nazione giapponese ha la maturità di concepire a livello di sceneggiatura e parlare a un pubblico che non è solo quello infantile. Appunto, noi bambini abbiamo amato la nazione giapponese, ma la nazione giapponese la stiamo ristudiando e capendo ora che siamo quarantenni, adulti, e abbiamo la complessità concettuale degli autori che li hanno concepiti. C'è tantissimo della conoscenza, della competenza, della vita degli autori, e noi abbiamo amato queste vite, abbiamo amato questi autori. Allora, vite che non sono la tua sono anche le vite di questi autori che si rappresentano in personaggi, ma sono specchi del loro essere, e noi nel nostro essere infieri in questi specchi ci ritrovavamo.
Sono stati gli stessi giapponesi, secondo me, ad aver capito che passare, cioè abbattere quel loro muro culturale del loro tempo e andare oltre, venire dalla nostra parte, era per loro un modo di crescere anche culturalmente. Molti dei cartoni animati, quelli spaziali, quelli di fantascienza, sono molto più indirizzati all'Occidente che al... Pollon si rifà molto sulla cultura greca, ad esempio, però loro hanno dei movimenti giapponesi.
Sono figli di divinità minori o fedeli di grandi personaggi, miti della storia del mondo. Il fan però non è così visibile o manifesto, spesso è anonimo, nascosto, sfuggente. Porta con sé storie, vite, sfumature che lo rendono doppio, ma anche multiplo, in un gioco di specchi, di riconoscibilità e riconoscibilità tra perdite e ritrovamenti, accettazione e rifiuto continui.
Hideo Azuma non solo è stato l'autore di Pollon, a giorni alterni andava anche su Bim Bum Bam nel 1984, Nana Supergirl. Ora, Supergirl è una citazione di tutte le serie di fantascienza in chiave parodistica, per cui lo stesso spirito di Azuma che parodizzava il cosmo greco facendocelo conoscere era anche lo stesso spirito con una profonda conoscenza delle serie, dei film, dei caposaldi della fantascienza, ci metteva in berlina divulgandocela il meglio della fantascienza occidentale.
Sì, mi ricordo soprattutto la prima serie di Lupin che vedevo sui canali, diciamo quelli un po' più piccolini, ma anche il Grande Mazinga mi ricordo che fu trasmesso su... Ci sono stati vari cartoni animati che...
Telecapodistria.
Brava anche.
Kenny debuttò su Telecapodistria alternato con Daitan 3. E io mi persi la prima versione in onda di Candy per recuperarla d'estate in una rete privata a Gaeta, innamorandomene, come pure mi innamorai di Lulu, l'angelo dei fiori, che tutti i miei compagni di classe seguivano. Io non conoscevo, io conoscevo la piccola Lulu americana, ma guardando l'ultimo episodio di Lulu, l'angelo dei fiori, me ne sono innamorata.
Il fan attende il suo idolo anche quando questo si spegne, si allontana e lo spettacolo finisce. Fa continuare lo spettacolo, lavora per questo, perché lo spettacolo continui. Ma lo spettacolo della vita entra in contatto con la sua vita diretta e per questo ogni fan è diverso dall'altro. Sono isole felici o infelici di un mondo che poi li raduna tutti insieme.
Vabbè, allora, l'Orlangio dei Fiori si diversifica da altre maghette in quanto lei discende dagli spiriti dei fiori, una specie di angeli che abitavano la terra prima che l'uomo diventasse malvagio. Lei è colei la quale, dopo l'incontro con un gatto e un cane parlante, dovrà ritrovare un mistico fiore dei sette colori che sancirà la salita al trono dell'erede del regno della Stella dei Fiori. Thank you.
Quante vite sfidano, accolgono nel loro spazio, nel tempo che li vede spettatori, lavoratori, sognatori, costruttori di miti. Dopo l'esperienza di tempo ritrovato, compiuta con il ciclo anime da Lady Oscar all'Uomo Tigre, ecco le voci che di quei personaggi, archetipi, sono interpreti, studiosi, amatori, inclini chi al legame intimo, chi alla rappresentazione pubblica. Sono tutte voci di fan speciali e si ritrovano in una casa che è spazio di gioco e riflessione intorno all'oggetto chiaro del desiderio che è ancora qui, tra quello che siamo stati e quello che potremmo essere.
Mi sono comprata questi scettri, appunto, e fanno parte di varie evoluzioni della trasformazione di Sailor Moon. Sono praticamente delle evoluzioni, sono scettri più potenti che permettono a Sailor Moon di raggiungere la forma massima di poteri magici, e quindi c'è l'ultimo scettro dell'ultima serie e poi c'è il secondo scettro della seconda serie.
Perché a me non piaceva stare a giocare con gli altri, ma starmene nel mio mondo fantastico di principi e principesse. Io avevo le fiabe col disco, io ho imparato a parlare attraverso quelle fiabe, perché fino a 3 anni non spiccicavo una parola, 3 anni e qualche mese parlavo a macchinetta come adesso. E grazie alla trama di un cartone animato, era esattamente il Gig Robot d'acciaio, e grazie al fatto che io conoscessi un personaggio chiave, il generale Flora, nel gioco di ruolo degli amici, in cui la regina delle femmine analizza, vuole fare sempre i ruoli principali, io, offrendole questa trama e questo personaggio per un canovaccio di gioco, fui ammessa al gioco fra pari e divenni la sorellina di Hiroshi Shiba ed entrai a far parte del gioco. Quindi per me la socializzazione è passata attraverso un cartone animato giapponese.
Goldrake. Non mi sono mai sentito solo, non ci ho mai avuto sta cosa della solitudine. Mi piaceva molto, certo, perché comunque era un qualcosa di diverso. Anche se come primi ricordi ci ho avuto Heidi, già comincio a ricordarla io. Mettevo davanti al televisore e non esisteva altro. Però non ricordo di avere continuità nella visione, cioè non lo vedevo tutte le sere. Comunque era veramente tipo telenovela, no? Quindi c'hai paura di perdere una puntata perché sennò te perdevi chissà cosa.
Un giorno c'era la catechista che incavolata per questa cosa con i genitori, aveva fatto una riunione. Perché non vengono tutti questi bambini? Bambini molto candidamente, perché ci stiamo vedendo Candy Candy. Ma come Candy Candy? Ma è un cartone animato, ma che c'ha di Candy Candy che è animato? E in un certo senso i bambini ne avevano convinto la catechista che vedere Candy Candy era una cosa buona.
No, comunque Candy è veramente l'oblazione allo stato puro, perché Candy è dono di sé, cioè comunque ovunque vada cancella i dissapori, porta il bene, si sacrifica per il bene degli altri, potrebbe essere una nuova religione. Io appunto da bambina giocavo con la bambola di Candy e non giocavo a fare mia mamma, giocavo a fare Candy, ma tanto Candy si sacrificava per il bene degli altri, tanto mamma si sacrificava per il bene della famiglia. Inconsciamente avevo sovrapposto le due figure.
Quando arrivano in Italia c'è, secondo me, un tentativo di occidentalizzazione dell'anime, prima di tutto con i vari tagli che sono stati fatti, che conosciamo molto bene. Quindi come facciamo a dire di conoscere veramente l'essenza degli anime giapponesi? È l'interpretazione di quello che ci è stato concesso capire.
Birillo,
Sonia e Birillo. No, il Birillo lo odiavo. Sì, comunque Sonia lavora adesso a Latina, nella tabaccheria, penso di famiglia, ok? E praticamente sono andati tutti i fans di Sonia, che l'hanno seguita da bambini, sono arrivati in massa da lei, grandi, e questa si è ritrovata con sta folla di gente che chiedeva probabilmente quando torni in televisione, perché non ci sei più, vogliamo i cartoni tuoi, perché poi con l'arrivo del digitale è stato distrutto tutto, ovviamente. Esatto.
Ragazzi, è un transfer.
Sì.
per me Sonia è stato
il passaggio di Sonia. Per me è stato un po' un segno, un po' una crescita. Io ero indeciso tra Tandem e Sonia. Sonia per me è stato proprio un amore a prima vista. Vedo una donna che mi catturava tutto lì. E...
La mitologia greca, grazie a Pollon, cioè...
I Cavalieri?
È tutto opera del Trecento italiano. Allora, consideriamo che ci sono due opere. Ci sono le opere originali giapponesi e quello che diventano con l'adattamento italiano. Spesso ci guadagnano, scusate.
I Cinque Samurai.
Molto filosofico.
Tra i tanti, filosofico, i Cinque Samurai. Sì, esatto. Molto giapponese.
Molto
però.
Giapponese. Molto filologico. Sì.
Come ne vedevo uno, mi andavo a comprare il libro della Mursia. Alcuni adattamenti sono rimasti piccoli, tipo Pollyanna, la seconda parte, Pollyanna cresce, lei non ha 18 anni ma continua ad averne 8 e non c'è la storia d'amore con il suo compagno di giochi. Ce li hanno fatti amare e ci hanno avvicinato alla letteratura in questo modo.
Lupin, Jigen, Gemmo sono dei giovani, no? Loro sono giovani di età, sono appena diventati adulti, diciamo. Come dire, e adesso che facciamo della nostra vita? Se gli idoli che ci hanno fatto... in cui ci hanno fatto credere sono caduti, che cosa, chi siamo, allora che facciamo? Questa stanchezza, questa cosa traspare dai colori, dalle stanze, dalle strade di quei cartoni animati, anche se il doppiaggio te li censura e te li fa edulcorare, che tanto che non ti dicono con la voce quelle cose, te lo dicono, basta che li guardi pure se col volume a zero,
cioè, lo dicevano lo stesso. È l'atmosfera che vince.
Le atmosfere, esatto.
L'atmosfera. Anche anime, quelle canzoni, pensate per esempio alla colonna sonora di Lady Oscar, per esempio.
Pollon, io sapevo, no? Pollon pure era giapponese come anime. E c'era una sigla che diceva, no? Sembra, esatto, che era un riferimento. E beh, io poi l'ho capito anni dopo, no? Ma era la droga fondamentalmente, no?
La malizia, ragazzi.
Sì, anni dopo.
Scusatemi, dovremmo sentire la canzoncina originale giapponese e dovremmo capire in Giappone se era una polverina o se era qualche altro.
No, ma di questo non ce ne importa nulla. E invece ho riferimento colto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti nelle culture classiche, perché è vero che i greci e i romani si drogavano. Tutte e due queste culture facevano uso e abuso di sostanze stupefacenti.
Scusate, il primo inno del primo Gay Pride del 2000 è "Più dolce amica mia, è bello che tu sia, vivace, svelta e carina come me, poi con la fantasia e un tocco di magia".
Anticipava le drag queen. Beh, la Mu era più per...
C'è il punto di vista maschile e il punto di vista femminile. Sì. E lei è stata censurata, no?
È integrale.
No.
Quella la fai tu, io non faccio sintesi, io faccio accumulo. Tu fai la sintesi, io faccio accumulazione di pani, pesci e anime. Il resto lo fai tu. La sintesi.
Ma in realtà io non lo so perché Crimi è sicuramente stato il primo personaggio femminile d'impatto nel panorama degli anime giapponesi. La forza di Crimi sta sia da un punto di vista propriamente proprio tecnico, stilistico, molto originale nella scelta delle tinte, dei colori, i capelli lilla, le sembianze di Marilyn Monroe e quant'altro. Quindi sia da un punto di vista tecnico era molto molto originale, diciamo, come personaggio. Dall'altro punto di vista c'era sempre quel voler diventare qualcun altro, voler diventare più belli, più bravi, più intelligenti di quello che si è o di quello che gli altri pensano che noi siamo, e ottenere istantaneamente il consenso degli altri, che è il fondamentalmente quello a cui ogni bambino, anche ogni adulto aspira.
E tu, Crimi, Oreste, dove la trovi oggi? Quando la incontri? La incontri a Roma, nelle strade?
Io la vedo in tante persone che conosco, soprattutto in tante cantanti che frequento. È un po' lo specchio di tutte le persone che si incontrano poi alla fine.
E tu perché le incontri? Perché le perché le vai a cercare e loro cercano te, cioè cercano il tuo sguardo su di loro, no? Quando le fotografi, quando queste cantanti sparse probabilmente in tutta Roma, no? Perché tu ne conosci tante che cantano.
Da, cioè, conosciuta una, poi conosci pure le altre che vengono da me, a un certo punto non lo so perché.
Come è accaduto? Qual è stata la prima crimine, diciamo, che hai incontrato a sfigurarlo?
Sicuramente Letizia, come tipo di persona, come tipo di... è stato difficile poi conoscerla e tutte queste cose qui.
Tu ti sentivi un fan di Letizia o ti sentivi un suo amico, possibile amico?
No, all'inizio sicuramente fan, è stata poi abbastanza complicata la conoscenza, poi quella reale. Soprattutto quella è stata complicata.
Perché?
Sai, ci sono delle cose che sono... ci vuole un po' di tempo proprio. Bisogna dare tempo a certi rapporti di poter crescere.
Sì, Naoto diciamo che è stato il mio primo amore. Da ragazzina a bambina, perché mi ricordo appunto che con le amichette si giocava appunto a magiche, tutte magiche era inteso come le maghette dei cartoni animati, quindi degli anime, e tutte quante avevano diversi fidanzati. Il mio era Naoto, l'uomo con la maschera che però poi era buono. Probabilmente era quello che mi spingeva ad averlo a tutti i costi, proprio tranquillamente, senza nessuno, tranquilla, via te Naoto, perché non piaceva a nessuno, piaceva solo a me. È stato veramente il mio primo amore. La canzone mi faceva, la sigla appunto, mi faceva impazzire, perché mettevo là a ballare, a cantare e tutto quanto. Partivo già flashata nel mio mondo e sento la sigla, ritorno improvvisamente indietro e a vivere le avventure anche cruente di questo personaggio che comunque ha fatto storia in qualche maniera.
Però ecco, tornando a quei fischi là, quelli erano davvero trascendentali, perché si perdevano nell'aria, nell'immensità, non sapevi da dove provenissero, anche se il vento li faceva diventare ingannevoli, no? Diventavano come dei trabocchetti, la direzione da dove poteva provenire quel fischio. Veniva da un albero, veniva da dietro una lapide, veniva da una nuvola, dal cielo.
Campi di fragole all'infinito, campi di fragole all'infinito, campi di fragole all'infinito. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about.
Strawberry Fan, storie di ammiratori che hanno incontrato i loro miti, di Lidia Riviello. Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Let me